Dunque, le sentenze della Corte, le decisioni della Corte, sono un tema piuttosto complicato e tecnicamente importante. E lo approcceremo un pezzo alla volta. Oggi vi parlerò delle sentenze di base. La Corte chiude il suo giudizio con delle sentenze di merito, nel senso che entra nel merito della questione di legittimità costituzionale, del problema sollevato dal giudice, e lo risolve nel senso dell'accoglimento e del rigetto. Questo è il gergo che si usa normalmente, dove l'accoglimento ed il rigetto è ovviamente ha come suo riferimento la questione di legittimità costituzionale. Apparentemente, di conseguenza, le due sentenze sono due sentenze simmetriche. Sono due risvolti della stessa medaglia. La Corte esamina la questione, dopodiché la rigetta oppure la accoglie. Però attenzione, le due sentenze invece hanno un significato molto diverso, perché la sentenza di accoglimento comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale. La sentenza di rigetto invece comporta il rigetto della questione di legittimità costituzionale. Sono due esiti che hanno significati completamente diversi. Cominciamo da quella del rigetto. Cosa vuol dire che la Corte decide di rigettare la questione di legittimità costituzionale? Significa che il dispositivo della sentenza dichiara la non fondatezza, e più esattamente la infondatezza, della questione. Infondatezza della questione. Prendiamo una sentenza a caso. Sentenza a caso di rigetto. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli eccetera 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 sollevata con riferimento agli articoli 2 e 24 della Costituzione dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Quello che vi ho letto è un dispositivo. Le sentenze sono costruite su diverse parti, c'è un'intitolazione della sentenza, l'intitolazione è, c'ho qua qualche sentenza, per esteso forse no, l'intitolazione è Repubblica Italiana, Corte Costituzionale, sentenza con data e numero, composizione della Corte che giudica, perché non sempre tutta l'intera 15 giudici della Corte fanno parte del collegio giudicante. Per esempio, quando un giudice è in scadenza, evita di farsi nominare, di far parte di un giudizio per evitare poi di far perdere l'integralità della Corte. Dopo l'intitolazione c'è la parte in fatto, motivazione in fatto. La motivazione in fatto, si titola proprio così, è il racconto. con ordinanza del giudice di Livorno in data tra i tali, si solleva nella causa, nel processo tra il signor Pincopallo e la signora Pincapalla, il giudice solleva ordinanza riferita a questa disposizione per questi motivi. Poi si raccontano se le parti si sono costituite, che cosa hanno detto gli avvocati, che cosa hanno messo dentro nelle loro memorie, che cosa ha detto l'Avvocatura dello Stato. Finito il raccontino, c'è la parte in diritto. La parte in diritto poi inizia con quello che in gergo si chiama il punto 1, è il fattino. Si chiama così nel gergo della corte. Il fattino è la messa a fuoco della questione. Vediamo se questa sentenza c'è un bel fattino. Considerato in diritto, questa è la parte messa in corsivo, c'è un considerato in fatto e un considerato in diritto, e incomincia così: come si evince dalla narrativa, la parte in fatto, la Corte è chiamata a decidere se siano in contrasto con gli articoli 2 e 24 della Costituzione, gli articoli eccetera, secondo la costante interpretazione della Cassazione che il giudice a quo condivide, escludono il diritto alla ratifica dell'atto di nascita e all'attribuzione del sesso femminile nell'ipotesi di modificazione artificiale di un sesso che faccia perdere a un individuo le caratteristiche peculiari maschili e bla bla bla. Questo è il problema. Vedete? Il fattino è la descrizione della questione che la Corte discute e giudica. La costruzione del fattino spesso è una riduzione dell'ordinanza. L'ordinanza ha portato tanti motivi, qualche volta la Corte fa finta di non accorgersi di qualche profilo perché non la vuole decidere, e decide sul fatto, sulla questione che è riprodotta all'inizio della motivazione in diritto. Dopodiché, se ci sono dei problemi di contestazione, di ammissibilità e altre questioni processuali vengono decise, qua ci sono tutti gli argomenti che la Corte sviluppa. Vorrei leggere una sentenza, non ha senso. Dopodiché, finita la sua argomentazione, a un certo punto la Corte, finite le questioni processuali, dice la questione è fondata, la questione non è fondata, e poi segue la motivazione. La motivazione è la spiegazione del perché la Corte risolve in quel modo la questione. Una volta esaurita la motivazione, c'è il dispositivo. Il dispositivo dice: per questi motivi la Corte dichiara non fondata la questione, bla bla bla. Allora, il dispositivo delle sentenze di rigetto hanno come contenuto la dichiarazione di infondatezza, si dichiara non fondata, della questione di legittimità costituzionale. Le sentenze di accoglimento hanno come loro dispositivo la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Sono due cose che non sono il risvolto della stessa medaglia, sono due cose completamente diverse. Perché quando la Corte dichiara illegittima una legge, questo ha una valenza per l'intero ordinamento. È una dichiarazione costitutiva, si dice, dell'illegittimità dell'atto, no? Da quel giorno l'atto, come vedremo, è illegittimo, e questo ha conseguenze per l'intero ordinamento. Quando invece la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità, sta parlando non con effetti sull'ordinamento, ma sta parlando al giudice. La questione di legittimità costituzionale non è un fatto oggettivo, è una questione che nasce dalla testa del giudice. Facciamo lezione a fumetto, questa è una lampadina. Ecco, è un'idea del giudice, la questione della legittimità costituzionale. È il giudice che la costruisce come una sua ipotesi interpretativa. Qui, per esempio, il giudice dice: c'è la legge, non è che il caso che vi ho letto è un caso scabroso. Operazioni di cambiamento di sesso, uno fisicamente cambia sesso, si trasforma in donna e chiede la registrazione all'anagrafe del suo cambiamento del sesso. E a questo punto l'anagrafe gliela rifiutava, finché la Corte un bel giorno ha detto è illegittimo. Gliela rifiutava in base all'interpretazione della legge. Non perché la legge prevedesse questo, la legge neanche è stata scritta. La legge sull'anagrafe è una legge del 39, per cui nel 39 non si ponevano questi problemi. Per cui non c'è un casus legis, un caso previsto dalla legge e chiaramente escludente questa rettifica dello stato anagrafico. È un'interpretazione che danno gli uffici, è l'interpretazione che il giudice dice, è un'interpretazione che io seguo anche perché dietro c'è la Cassazione. La giurisprudenza diceva che non si può rettificare il sesso. Allora, vedete, il giudice dice: ma questa interpretazione, quindi io sto impugnando una norma che è scollegata da una precisa disposizione, no? Non c'è una disposizione che espressamente esclude questo caso, ma questa esclusione è desunta in via interpretativa, è una norma. Il giudice dice: questa norma è in contrasto, secondo me, almeno io dubito di un contrasto, con alcune norme costituzionali. L'articolo 2, il principio di dignità dell'uomo, i diritti inviolabili, l'identità personale, il principio di eguaglianza e così via. E quindi costruisce una questione di legittimità costituzionale come una sua costruzione intellettuale. Se la Corte giudica non fondata questa questione, lo giudica con riferimento a un prodotto della testa di un giudice, capite? E di conseguenza, dichiarando non fondata e rigettando la questione, questa sentenza tende a operare essenzialmente inter partes. Ciò riguarda soltanto quel giudizio. Non riguarda l'intero ordinamento, mentre la dichiarazione di legittimità ovviamente tende a operare erga omnes. L'effetto di una sentenza di rigetto è questo, lo dice la legge che disciplina l'attività della Corte. La stessa questione non può essere sollevata dallo stesso giudice, nello stesso giudizio, nello stesso grado e stato del giudizio. Per cui è un effetto preclusivo limitato esattamente al giudizio. La stessa questione, che vuol dire che il giudice può anche, letta la sentenza, cambiare qualche termine della questione, dice, ho capito come devo risollevarti la questione, e poi sollevare una questione che riguarda la stessa norma, ma per esempio cambiando il parametro costituzionale, allora non è più la stessa questione. Oppure lo stesso giudice può sollevare la stessa questione, se si diverte, in un altro giudizio, oppure la può sollevare nello stesso giudizio tra le parti, ma in un altro stato del giudizio. Di solito non è lo stesso giudice. Come vedete, è un effetto preclusivo estremamente limitato, che si rivolge proprio alla persona che ha sollevato la questione di legittimità e non ha effetti per gli altri giudici. Non ha effetti giuridici, anche se ha degli effetti persuasivi in qualche modo, no? Cioè, un giudice che legge una sentenza della Corte ne capisce il ragionamento e poi vede se risollevare la questione, ma generalmente non risolleva la stessa questione. Vedremo che cosa capita se solleva la stessa questione. Tutto qui, la sentenza di rigetto. Invece quello che è da approfondire è l'effetto delle sentenze di accoglimento. Dice l'articolo 136 della Costituzione, non l'ho portato. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Per cui l'articolo 134 parla di efficacia. Parlando di efficacia, ha dato la sensazione che ragionasse in termini quasi di abrogazione. È l'abrogazione che opera sul piano dell'efficacia, no? Non l'annullamento. Speravo di trovare così di botto la legge 87, ma non è così. Perché la disposizione... Arrivo, eh? La sentenza, scusate, la legge di riferimento è la legge 87 del 53, che è la legge sulla Corte Costituzionale, una legge ordinaria. L'articolo 30, al terzo comma, dice: le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Qui si parla invece, come vedete, di applicazione. Questo è l'articolo 30 della legge 87-53. Allora, mentre la Costituzione parla di cessazione dell'efficacia, ma l'espressione non è considerata pregnante sotto il profilo tecnico, la legge ricostruisce l'effetto della decisione di accoglimento come divieto di applicazione. Quella legge non può più essere applicata. Tutto qui, questa è la nostra base normativa, non dimenticatelo perché è una base normativa importante che vi spiega esattamente qual è l'effetto delle sentenze. Perché se voi leggete invece la dottrina tende a costruirla dogmaticamente questo effetto, parlando di annullamento. La dottrina parla di annullamento. E ragiona su che cosa sia l'annullamento di un atto. L'annullamento di un atto è la rimozione di un vizio, anzi la rimozione di un atto viziato, e tendenzialmente questo comporta l'esigenza di ripristinare l'ordinamento, per cui, se vi ricordate quando ho parlato dei criteri di soluzione dell'antinomia, l'annullamento, applicazione del criterio di gerarchia, comporta una certa retroattività della constatazione del contrasto dell'antinomia, mentre l'abrogazione opera solo per il futuro. L'annullamento opera anche per il passato. Questo è un modo di ragionare dommatico, teorico, che crea qualche problema, perché ovviamente quando si dice che può operare per il passato, si dice una cosa che va subito arginata, perché non è impensabile che la dichiarazione di legittimità costituzionale di una legge sulle espropriazioni che è di 60 anni fa possa comportare il ripristino della situazione di 60 anni fa. Immaginate che divertente, tutte le autostrade, le ferrovie, le case, tutte proprio devono essere ripristinate. Significa il fallimento dello Stato per solo il rimborso dei danni e così via. E allora si dice no, la retroazione degli effetti delle sentenze di accoglimento è limitata ai rapporti pendenti. E qui bisogna incominciare a dire che cosa sono i rapporti pendenti. E per spiegare che cosa sono i rapporti pendenti si dice, vabbè, i rapporti pendenti sono i rapporti ancora aperti, quelli che possono ancora essere portati di fronte a un giudice. E quando è che un rapporto giuridico si chiude, si fissa, non pende più, non è più azionabile, non è più portabile davanti a un giudice? E qui bisogna vedere i vari rami del diritto, per esempio. La decadenza, voi avete una garanzia per contrattuale perché avete comprato, che so io, un telefonino, questa garanzia è di 2 anni, scaduta la garanzia, quel rapporto è chiuso, voi per 2 anni avete ancora un rapporto giuridico pendente, ma passati 2 anni, per solo decorrere del tempo, quel rapporto è chiuso. Avete commesso un reato, cioè, se non è un omicidio, dopo un certo tempo il reato è prescritto, non può essere più perseguito. Voi potete dire, sapete che 10 anni fa ho rubato e nessuno mi può fare niente, perché ormai il reato è prescritto. Decadenza, prescrizione anche nei rapporti civili, no? Rinunce. Voi firmate una carta con cui rinunciate a far valere alcuni dei vostri diritti, purché siano diritti disponibili. Oppure, caso piuttosto raro, è sentenza passata in giudicato. Sottolineo questo caso piuttosto raro perché per non so quale malformazione mentale i miei studenti è solo questo che ricordano. Per cui i rapporti giuridici si chiudono con sentenza passata in giudicato. Da cui la solita pantomima, scusi, non per farmi affari suoi, ma lei ha subito molti giudicati. No, sdegnata, perché è solita una creatura di sesso femminile, sdegnata, no. Ecco, e lei pensa di avere molti rapporti giuridici? No, no, io non ho rapporti giuridici, come dire, quando mai? Che significa che non ho mai comprato un paio di scarpe, mai comprato una scheda telefonica, mai preso il biglietto dell'autobus, mai comprato un giornale, mai iscritto all'università. Questi sono tutti rapporti giuridici, noi viviamo immersi in rapporti giuridici e generalmente ce ne infischiamo di questi rapporti giuridici. Io ho passato un lungo periodo della mia vita senza mai avere una causa, mica scemo. Mai avuto subito una sentenza e di conseguenza non ho mai subito un giudicato, ma i miei rapporti giuridici ne ho costruiti a bizzeffe e col trascorrere del tempo, non avendo mai ucciso nessuno, si sono prescritti. È normale, no? I rapporti giuridici si aprono e si chiudono. Allora, il fatto che venga dichiarata l'illegittimità di una legge comporta non che ci siano delle conseguenze automatiche nell'ordinamento, che è un'altra idea un po' strana, ma che queste conseguenze possono essere fatte valere quando quella legge deve essere ancora applicata. Quando quella legge deve essere ancora applicata, per esempio, io sono iscritto all'università e mi annullano la legge che riguarda, che so io, le tasse universitarie, io ne subisco delle conseguenze perché il mio rapporto con l'università è ancora aperto. Ma siccome anch'io quando ero studente ho pagato le tasse, no, andavo avanti all'esenzione delle tasse perché ero troppo bravo, devo dire la verità, ma il primo anno l'ho pagato, mi ricordo benissimo, non è che posso richiedere le tasse pagate nel lontano 1968, anno in cui mi sono iscritto all'università. Posso fare, sarebbe un disastro per l'amministrazione universitaria. Voi lo potete fare perché le avete appena pagate e perché c'è un termine per richiedere la restituzione dei soldi, casomai fosse dichiarata legittima la legge, no? Per cui i rapporti giuridici sono aperti se sono ancora azionabili, se qualcuno può ancora andare dal giudice e dire: guarda, tu non puoi risolvere questo mio contenzioso con l'amministrazione, il mio contenzioso con il vicino di casa, il mio contenzioso con la Procura della Repubblica che si indagano su di me, non puoi risolvere questo caso applicando la legge che è stata dichiarata illegittima. Divieto di applicazione. Capite? Chi sono i soggetti di applicazione? Essenzialmente i giudici e anche la pubblica amministrazione. Ma sulla pubblica amministrazione la questione è estremamente complessa e la studierete in diritto amministrativo. Solo dove la legge può essere ancora applicata. Vedete come è semplice la scrittura della regola nella legge? Dal giorno dopo la pubblicazione la legge non può più essere applicata e lì cessa la regola sulla Corte Costituzionale e incomincia invece la disciplina di settore. Quale legge si applica, come si applica la legge, in quale ramo del diritto siamo, quali sono i termini di decadenza e di prescrizione, sono cose che sono regolate da vari rami del diritto. La Corte non lo sa. Quindi si può dire, certo, che c'è un effetto retroattivo per spiegare che differenza c'è tra l'annullamento e l'abrogazione. L'abrogazione opera per il futuro perché le leggi in linea di massima non sono retroattive, l'annullamento travolge anche i rapporti pregressi, purché siano rapporti aperti. Se noi ragionassimo in base alla dottrina, dovremmo anche dire che c'è un'eccezione. Pensate com'è complessa il modo di ragionare. Allora si dice, le sentenze della Corte retroagiscono. Retroagiscono però incontrando il limite a questa retroazione nei rapporti chiusi, in particolare in quelli passati in giudicato. Ma c'è un'eccezione. E l'eccezione è che se io sono condannato penalmente ed è ancora in fase di esecuzione la mia sentenza, passata in giudicato, quindi io sono in carcere, e viene dichiarata illegittima la norma sulla cui base mi hanno condannato, io esco. Felice e contento, esco. Poi mi incavo come una bestia perché gli anni che ho passato in carcere nessuno me li restituisce. Nel senso che la legge dice è sospesa l'esecuzione della sentenza e necessano gli effetti penali. Per cui se per esempio io mi sono fatto corrompere in quanto pubblico ufficiale ho come conseguenza, oltre a farmi un po' di carcere, sperando che queste regole vengano applicate, ma anche l'interdizione dei pubblici uffici, questa è una sanzione, è una conseguenza penale della sentenza e anche questa cessa. Viene dichiarata illegittima la legge sulla cui base sono stato condannato, esco dal carcere e cessano le conseguenze penali. Questa non è un'eccezione, perché l'esecuzione di una sentenza penale ha un suo giudice, tra l'altro, ed è considerata, come dire, una prosecuzione del processo. È un processo di esecuzione della sentenza. Per cui il rapporto è ancora aperto. Io sono chiuso dietro le sbarre, ma il rapporto giuridico è ancora aperto. E quindi il principio del favor rei, il principio il principio di legalità delle sanzioni penali fa sì che io non posso restare in fase di esecuzione penale se non c'è più la norma incriminatrice. Tipica domanda d'esame per vedere se non ho capito, con delle risposte generalmente sorprendenti, è questa: ma se io non sono condannato a una sanzione pena detentiva, ma una pena pecuniaria. Ho inquinato, mi danno 3 miliardi di euro di multe. E la legge che mi ha, in base a cui mi hanno condannato viene dichiarata illegittima. Questi soldi li recupero? È un problema interessante, no? E la risposta è quella. Se li ho pagati sull'unghia, non li vedo più. Se ho avuto una comoda rateazione, quello che ho dato, quello che non ho dato non ho più da pagare. Cessa l'esecuzione della sentenza. Cessa l'esecuzione della sentenza. Ma non si ripristina lo stato precedente. Non posso chiedere i danni, perché io sono stato condannato in forza di una legge vigente. Nessuno ha compiuto nei miei confronti un atto illecito. Scemo io che mi sono fatto condannare. Perché se non fossi stato scemo, soprattutto se il mio avvocato non fosse stato scemo, lui avrebbe impugnato la legge. E quindi io sarei stato assolto, di conseguenza all'annullamento della legge. Durante il processo sparisce la legge e io vengo assolto. È ovvio. Ma io non mi sono fatto parte attiva, il mio avvocato non si è fatto parte attiva e di conseguenza io ho marcito alcuni mesi e anni dentro nelle patrie carceri, per colpa mia. Vedete come il meccanismo della giustizia costituzionale finisce con essere un meccanismo che si appoggia interamente sull'attivazione dei soggetti. Il che vi dice alcune cose interessanti. Primo, perché l'intera macchina funziona essenzialmente in direzione di aumentare la spesa pubblica. La macchina della giustizia mira a produrre debito pubblico. Questo per la semplice ragione che chi agisce in tribunale non agisce mai per avere di meno, no? Ma agisce per avere di più. Io scopro che danno dei premi di produttività ai miei colleghi e agisco di fronte al giudice amministrativo dicendo anch'io voglio avere il premio di produttività, chissà quali sono i premi di produttività. E agisco al TAR, suppongo. Il TAR mi dice ma c'è una legge che dice loro sì e tu no, perché sei piccolo e nero, allora io impugno la legge e vado alla Corte Costituzionale. Alla Corte Costituzionale lamento la violazione dell'articolo 3, la Corte Costituzionale mi dice hai ragione, dichiara illegittima la legge, io torno all'amministrazione dicendo vedete non potete più applicarmi quella norma e quindi mi dovete dare i soldi. Di conseguenza la sentenza della Corte Costituzionale ha aumentato la spesa pubblica. E questo aumento della spesa pubblica certe volte ha delle conseguenze enormi. Metà degli anni 80 più o meno, no, forse gli anni 90 già, che era il periodo in cui c'era l'Italia era sull'orlo del fallimento. Il governo Amato e il governo Ciampi che con lacrime e sangue riportarono sotto controllo il bilancio pubblico e lo fecero con una serie di norme molto dure. Alcune di queste riguardava il cumulo delle pensioni, per cui uno non poteva accumulare due pensioni. La Corte Costituzionale dichiarò con due sentenze illegittime queste norme e fu calcolato che per l'erario pubblico la maggiore spesa sfiorava i 50.000 miliardi di lire, cioè quello che è praticamente il significato economico di una finanziaria molto tosta. Cifre teoriche, perché poi magari i vecchietti che potevano chiedere la restituzione della pensione tolta non avevano agito e il loro rapporto si era chiuso. Capite? Per cui non si sa quanto sia costato quella sentenza, perché l'applicazione di quella sentenza non è stata automatica, anche se poi l'amministrazione ha preferito risolvere la questione con automatismo piuttosto che andare caso per caso, perché veniva fuori un macello. E allora questo vi spiega un altro atteggiamento curioso, che è la tecnologia della mantenimento di un rapporto giuridico aperto, che è una tecnologia. Una tecnologia suggerita di solito da un bravo consulente legale. Vi introducono una nuova imposta. Non so che cosa potrebbero tassare ancora, ma per esempio la dimensione delle suole delle scarpe non è ancora tassata. Una tassa progressiva su l'occupazione del suolo pubblico, per cui chi ha un 45 paga di più di tassa di chi ha un 37. Poi non so come poi si valuta il tacco, ecco, questo è un problema, insomma, un problema tecnicità. Allora esce questa nuova tassa. E, una tassa così stupida è difficile immaginare come potrebbe essere organizzata, ma insomma, teniamo questo esempio. E voi andate dal vostro commercialista e gli chiedete, ma dovrò pagare? Il commercialista dice, guardi, se lei non paga questa tassa finisce con avere la sanzione. E le sanzioni possono essere anche pesanti. Per cui quello che io le consiglio è questo, lei va a pagare la tassa, fa una fotocopia del bollettino, fa una raccomandata con ricevuto di ritorno all'intendenza di finanza chiedendo la restituzione. Che senso ha? È il mantenimento di un rapporto giuridico aperto. L'amministrazione finanziaria deve rispondere. Se non risponde entro 30 giorni, mi pare, voi potete fare le cause di fronte al giudice amministrativo impugnando il silenzio dell'amministrazione, perché la legge prevede che se l'amministrazione non risponde è come se avesse rifiutato. Per cui l'amministrazione vi risponde, avete pagato una tassa perché è prevista dalla legge, non rompete le scatole, oppure non risponde, voi comunque potete fare un ricorso al TAR. Il ricorso al TAR ovviamente non chiedete la sospensiva, cioè la sospensiva del provvedimento, perché non vi interessa, e lasciate che il vostro ricorso marcisca. Questo paese meraviglioso, pieno di sorprese, vale il principio della raccomandazione e ci sono anche le raccomandazioni legali. La raccomandazione legale di fronte al TAR è fare istanza di prelievo, si chiama così. Nel senso che se voi avete urgenza, fate un'istanza al presidente del TAR di prelevare la pratica e sbatterla in cima ad appile. Per cui se voi non fate istanza di prelievo, la vostra pratica sta in fondo, ma voi avete un rapporto pendente con l'amministrazione. Il che significa che non pagate il vostro avvocato per fare un ricorso alla Corte Costituzionale, ma tenete rapporto aperto con l'amministrazione, in modo che se fra un anno, due anni, tre anni qualcuno ottiene dalla Corte Costituzionale una sentenza che dichiara illegittima la tassazione delle suole delle scarpe, per evidenti motivi, voi potete giovarvene. Mentre se siete stati fermi, ci avete rimesso i soldi. Capite? Per cui i diritti funzionano e sono tutelati tutti, se uno li agisce a tutelare i diritti, se uno sta fermo gli portano via tutto. E i diritti sono tutelati anche dalle sentenze della Corte Costituzionale, che sono tutela dei diritti, ma soltanto se uno ha l'accuratezza di agire a tutela dei propri diritti. E passivamente può avere conseguenze positive dalla sentenza della Corte soltanto se il suo rapporto giuridico non si è chiuso. Una volta che il rapporto giuridico si è chiuso, questo vuol dire che non può più essere portato di fronte a un giudice e quindi quella legge non può più essere nuovamente applicata. Il rapporto si consolida, non può essere più mutato e di conseguenza la sentenza della Corte non ha più influenza su quel rapporto giuridico. Avete domande da farmi su queste cose? Vi risulta chiaro? Tutte le sentenze della Corte sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, nel supplemento settimanale dedicato alla giurisprudenza della Corte. E di conseguenza la pubblicazione della sentenza fa data, nel senso che dal giorno dopo la legge diventa non più applicabile. Nel rapporto principale, nel giudizio principale, la sentenza della Corte viene comunicata prima della pubblicazione e da quella data il giudice può riassumere il processo, processo che era sospeso al momento dell'impugnazione, cioè quando aveva emanato l'ordinanza di remissione della Corte. Di conseguenza riassume il processo e riassume il processo sulla base di quella sentenza, in base al dispositivo della sentenza. Se la sentenza gli dice la questione è rigettata, il giudice vede risolto il suo dubbio di costituzionalità. Lui si era paralizzato perché aveva trovato una disposizione che secondo lui era in contrasto con la Costituzione, la Corte gli spiega che non è in contrasto, che il dubbio è infondato, la sua idea è infondata, e quindi il giudice deve riprendere il processo applicando quella legge. E non può risollevare di nuovo la stessa questione. Può essere che maturi un dubbio diverso e che risollevi una questione diversa, un gran sollazzo delle parti che si vedono nuovamente sospeso il giudizio in attesa delle sentenze della Corte. Se invece la questione viene accolta, il giudice riprende il processo non applicando quella legge, allora vedete che gli effetti della sentenza sono collegati al concetto di rilevanza. La rilevanza è la pregiudizialità. La questione deve sorgere sulla norma che il giudice deve applicare in quel momento del processo. E di conseguenza l'effetto della sentenza è togliere quella norma. Ho parlato di norma e non di disposizione, e poi domani vedremo perché. Ovviamente la sentenza di rigetto non ha effetto per gli altri giudici, ma ovviamente è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale perché gli altri giudici sappiano che quel problema è stato risolto. La sentenza di accoglimento invece finisce con avere conseguenze in tutti i processi pendenti e anche i processi che devono ancora essere aperti, instaurati, proprio perché ha un effetto erga omnes. Bene, pausa.